Investire informati.
In toscano stretto, i sordi sono come le corna, chi là son sua.
Ischei fa baiare in Cagliorsi, Padova.
In friulano, besa saran che no altris no sarin. Soldi ci saranno anche quando noi non ci saremo più. Soldi ci saranno che noi non saremo.
Ma scusatemi, la Germania è quasi in recessione, anzi sicuramente recessione perché hanno un sacco di problemi e investono, sono quelli che investono di più nell'armamento. Questa cosa non mi torna.
Hanno preso la lettera il monito che ha lanciato qualche giorno fa Mario Draghi quando ha invitato l'Europa e i paesi europei a fare qualcosa, do something, non so che cosa dovete fare ma fate qualcosa per tirarci fuori da queste secche. Ci voleva Trump e un governo in pectore peraltro dalla Germania per farli muovere, fargli aprire il portafoglio al governo tedesco, che oggettivamente ha ragione l'ascoltatore, comunque da qualche anno a questa parte non è che se la passi benissimo questa economia, eppure ha deciso di sfoderare al meglio delle proprie possibilità.
Possono, certo, loro non hanno il debito che grava sui conti italiani, possono avere più larghezza di vedute, però insomma è un'apertura del borsellino di quelle importanti. Adesso commentiamo subito con il nostro ospite, lo presentiamo.
Presentiamolo, facciamo gli onori di casa e bentornato ad Alessandro Tentori, CEO Europe di AXA Investment Managers. Bentornato e buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Abbiamo davvero un'agenda ricca di argomenti da affrontare con lei, l'attualità non ci manca, è di nuovo stata questa una settimana molto intensa per quello che riguarda l'attività delle banche centrali. Abbiamo avuto la Banca Centrale Americana, come nelle attese ieri sera ha lasciato fermi i tassi di interesse, ma soprattutto bisognava capire le intenzioni di Jerome Powell per quest'anno e l'anno prossimo, visto che le preoccupazioni su un ritorno dell'inflazione non mancano. Poco fa ha tagliato la banca svizzera, la banca centrale, 25 punti base, e poi credo che avremo nelle prossime ore anche la Svezia e il Sudafrica, di queste magari in termini di cronaca racconteremo, ma impattano un po' meno. Qui da noi, da dove vuole partire Tentori? Partiamo dagli Stati Uniti, da quello che è successo ieri sera. Insomma, Wall Street ha premiato la conferma di nuove riduzioni dei tassi che Jerome Powell si è sentito appunto di fare e di dare, nonostante le pressioni che riceve indirettamente dal presidente Trump. Ci dobbiamo credere a quello che ha detto ieri sera?
Ma sicuramente i mercati finanziari reagiscono bene quando viene rimossa l'incertezza da parte dei banchieri centrali, questo è chiaro, quindi a primo avviso lasciare i tassi di interesse invariati, mantenere comunque un dialogo strategico con i mercati come è sempre stato, no? Da parte di Jerome Powell è qualcosa che gli operatori di mercato hanno premiato. Sotto però attenzione, perché si sta aprendo un dialogo all'interno della Federal Reserve e anche di altre banche centrali dovuto a questa divergenza tra inflazione e crescita. Allora, se da un lato abbiamo una crescita che sta probabilmente rallentando, non sappiamo ancora quanto lungo sarà questo soft patch, come si dice in tecnica, no? questo periodo di rallentamento. Dall'altro abbiamo un'inflazione che sta apparentemente accelerando, quindi la banca centrale è chiamata una scelta: alzare i tassi di interesse per tenere a bada l'aumento dei prezzi, oppure tagliarli perché si rischia di avere un'impennata della disoccupazione. Questo sicuramente è fonte di grande incertezza per i mercati, a lato di tutto quello che è la discussione sui dazi, sulla politica estera e quant'altro.
Certo, questo fatto di un presidente che dice apertamente sì, adesso va bene, c'è un momento di rallentamento, ma è voluto, state tranquilli. Non è quello che ci si aspetta, almeno nei primi 100 giorni spesso del mandato di un nuovo governo. Non parlo solo degli Stati Uniti, dico in generale.
E non è quello che ci si aspettava neanche a novembre, all'alba dell'elezione di Donald Trump. Facendo un passo indietro, esisteva il tema del Trump trade. Un dollaro forte, tassi in aumento, mercati azionari in aumento. Beh, è successo esattamente il contrario, quindi molto strana questa situazione.
Tra l'altro un altro tema sul quale il Sole 24 Ore sta scrivendo molto in questo periodo, che stiamo notando, osservando e registrando in questo periodo, è che comunque il mercato azionario sta pagando un po' lo scotto di queste iniziative di Trump. Sappiamo che tanti flussi dagli Stati Uniti stanno spostandosi dove esattamente non lo sappiamo. In realtà proprio ieri mattina Moria Longo raccontava che i fondi si stanno mettendo liquidi, si dice, in attesa di capire se ritornare ad investire negli Stati Uniti o cercare altre zone più promettenti. Come sta, come commentiamo questa tendenza che hanno molti vostri colleghi tentori?
I flussi che riscontriamo noi e che verifichiamo anche con tutti i broker che ci forniscono informazioni evidenziano uno spostamento dagli Stati Uniti verso l'Europa in primo luogo, ma poi anche altri flussi che si spostano magari fuori da paesi come il Giappone e l'India verso la Cina. Quindi questi sono i due grossi poli di attrazione del rischio azionario, Cina e Europa. Peraltro l'Europa viene vista spesso anche come una derivata del mercato cinese, dato che ci sono dei forti interessi commerciali tra queste due aree geografiche. Quindi nel momento in cui dovessero entrambe beneficiare di flussi in entrata, allora questo sarebbe visto poi dagli investitori come corroborante per le potenzialità di profitto.
Quindi diciamo che l'Europa in questo periodo beneficia di più dei deflussi americani piuttosto che delle iniziative di investimento in campo pubblico che stanno comunicando diverse economie, come nel caso della Germania, o come dire, anche il tema del riarmo è un po' meno convincente per quello che riguarda il mercato azionario.
Ma sono praticamente due facce della stessa medaglia, no? Che i flussi sono stati probabilmente innescati da un lato da questa percezione di debolezza del mercato, dell'economia americana, temporanea però comunque, dall'altro comunicazioni sulla politica fiscale tedesca, e ovviamente questo ha accelerato poi questi flussi. Quindi è difficile dire se c'era prima il flusso o poi
se è nato prima l'uovo o la gallina.
Esattamente,
ecco.
Esattamente, però si nota appunto questa simbiosi di notizie sulla macroeconomia e di movimenti dei mercati. Certo.
Un attimo, perché skei fa skei, pioci fa pioci. I soldi fanno soldi, i pidocchi fanno pidocchi. Ce l'ha mandato un ascoltatore e dice che è un addetto di Verona, quindi lo lasciamo così com'è per il nostro vice direttore Sebastiano Barisù.
Pa pescembaccia noce, rammo tiemb catacipertose. Lascia a Mauro il compito di dedurre.
Siena le palanche su un palanche, non che rompe belli nessuno.
A Genova si dice chi non cianze non tetta, che mi sembra facile, chi non piange non succhia, quindi non guadagna. Grazie della vostra trasmissione, buongiorno.
In marchigiano gli sordi fagli l'acqua per l'inzù.
Buongiorno, ma il futuro è indebitamento della Germania avrà ripercussioni sullo spread, o meglio rapporto italiano fra debito pubblico italiano e tedesco? Grazie.
In effetti una delle nostre domande sarebbe stata proprio sul tema tedesco, sul tema della Germania, perché abbiamo avuto questo voto che libera il paese dal freno del debito per aumentare gli investimenti in difesa ed infrastrutture. È una iniziativa che intanto, tentori, genera opportunità di investimento, oppure dobbiamo essere cauti in questo senso e poco cinici, magari, se vogliamo? E ha ragione l'ascoltatore nel temere un effetto anche sul differenziale di rendimento fra il decennale italiano e quello tedesco. Lo spread generalmente indica questa divaricazione, chiamiamola così.
La politica fiscale è storicamente sempre un trasferimento di risorse dal settore pubblico a quello privato, quindi nel momento in cui la Germania, l'Italia, la Francia dovessero aprire un nuovo dossier, in questo caso armamenti, infrastrutture, allora coinvolgerebbero anche aziende del settore privato, probabilmente in una cosiddetta partnership tra pubblico e privato in cui gli americani eccellono, commento a lato, e questo potrebbe portare a una revisione delle stime del PIL, come già sta succedendo, no? Già assistiamo a una Germania che dal 2026 dovrebbe crescere di più di quanto ci si aspettasse solamente a inizio anno. Il tema dello spread secondo me è un tema ancora più interessante, perché chi come me ha assistito alla nascita dell'Eurozona si ricorderà la posizione molto ortodossa in tema di politica fiscale da parte di Berlino. Perché questo? perché con una moneta unica non era più possibile per i paesi come l'Italia, come la Spagna, come la Grecia, svalutare la propria valuta, strategia commerciale che era stata adottata da diversi governi, ce lo ricordiamo, negli anni 90, le svalutazioni, eccetera, eccetera, e quindi rimaneva esclusivamente lo strumento del debito pubblico per poter stimolare l'economia. Ecco, la Germania, la Bundesbank erano particolarmente preoccupati per questa deriva, perché si poteva effettivamente inflazionare poi l'euro attraverso un aumento di debito sconsiderato. Ora il faro, no, la luce, la stella polare di questa strategia economica viene a mancare. E quindi non è solo la Germania, ma poniamo il caso che domani l'Italia decida di fare un investimento forte sulle infrastrutture. 500 miliardi a debito. Nessuno può più dire niente. Quindi si apre un nuovo capitolo nella storia dell'Eurozona.
Tra l'altro queste sono state anche le preoccupazioni espresse anche in modo molto schietto, per così dire, dal nostro ministro dell'economia Giorgetti, che ha detto vabbè, allora insomma, se ditecelo che certe considerazioni di tenuta del debito, non ci si può indebitare eccetera, non sono più valide e ognuno va un po' per conto suo, perché questo lui non ha detto proprio così, però insomma poco ci mancava che dicesse questo. Proprio sul piano proprio di Rearm EU poi c'è questa divaricazione tra diamo un supporto pubblico molto ampio oppure invece stimoliamo il privato con il pubblico, che mi sembra più affine alla posizione italiana questa. Però mi chiedo, questo dovrebbe difenderci, perché l'ultima volta che ci sono state le tensioni sui vari debiti pubblici poi noi abbiamo visto delle cose che vorremmo non rivedere: l'estate dello spread, 570 punti di differenza tra il nostro BTP da decennale e quello tedesco, eccetera eccetera eccetera.
C'è una forte differenza tra il 2011, 2012 e oggi, la Banca Centrale Europea. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se al tempo l'assenza di un backstop, l'assenza di una difesa del debito pubblico europeo ha fatto sì che si potesse innescare l'aggressione da parte di bond vigilante, aggressione è una parola brutta, però diciamo la speculazione, la strategia di investimento dei cosiddetti bond vigilante, quelli che dovrebbero garantire la tenuta dei conti pubblici. Oggi questo è uno scenario un po' più lontano, nel senso che nel momento in cui dovessimo vedere forti vendite sul debito pubblico di uno degli stati membri, perché è aggredibile per via della politica fiscale, per via del ciclo macroeconomico e quant'altro, subentrerebbe con ogni probabilità la Banca Centrale Europea per garantire la stabilità dei prezzi, per garantire la stabilità dell'euro, per garantire la coesione e la cosiddetta, per evitare la cosiddetta frammentazione, tema che alcuni anni fa era molto caldo all'interno della Banca
Secondo
Centrale.
Lei questo è il medesimo aspetto che in questa fase sta rassicurando anche le borse? Oggi abbiamo una correzione importante, ma abbiamo visto che recentemente, anche a fronte di giornate di correzione importanti, poi il mercato nel giro di 2-3 giorni recupera. Qualche giorno fa avevamo detto che Wall Street in particolar modo era sotto di circa il 10% dei record toccati il 19 febbraio, ma poi ha recuperato. Ma è coerente quello che vediamo in borsa con il contesto internazionale, le politiche commerciali di Trump, dei conflitti che vanno avanti, che non hanno nessuna intenzione di ridimensionarsi nella loro gravità? Eppure il mercato, sì, qualche giorno ci ripensa, ma poi riparte e riconquista posizione. Abbiamo capito anche che c'è questo tema di flussi che si spostano dagli Stati Uniti all'Europa, ma in ogni caso il trend appare ancora positivo per il mercato azionario. È coerente questa tendenza con lo scenario di fondo?
I mercati sono sempre alla ricerca di un equilibrio tra rischio e opportunità. È ovvio che questi rischi ci sono sempre stati, sia sul lato macroeconomico come anche sul lato geopolitico o politico più in generale. Ecco. I rischi che non si possono apprezzare sono invece i rischi di cui non sappiamo l'esistenza. I cosiddetti unknown unknowns, no? Gli sconosciuti sconosciuti.
I cigni neri, chiamiamoli così.
Esatto. Quindi questi non si possono apprezzare. Però i mercati, l'abbiamo visto storicamente, sono molto efficienti nel prezzare lo scenario a rischio. Basti pensare alle correzioni che ci sono state subito dopo l'inizio dell'operazione speciale da parte della Russia in Ucraina. Gli attriti che ci sono stati tra Palestina e Israele sono passati una settimana, due settimane, poi i mercati hanno riprezzato correttamente questi scenari. Non dimentichiamo che i mercati sono molto liquidi, guardiamo in Europa e negli Stati Uniti, ci sono tantissimi investimenti, siamo ai record storici per quanto riguarda i cosiddetti mercati monetari, che sarebbero un po' la cassaforte liquida, no, degli investitori. Quindi cosa vuol dire questo? Che c'è un ritracciamento, c'è una correzione, una rivalutazione degli indici, dei lessini. Gli investitori si sentono attratti e quindi utilizzano una parte di questa liquidità, che rende poco, però con poca volatilità, per andare a lavorare sul rischio, sulle variazioni.
Perché infatti avevamo già avuto occasione qualche volta di commentare sul fatto che c'è ancora liquidità che residua dall'epoca della pandemia, sostanzialmente, quando ci sono state forti iniezioni di liquidità. Questo in realtà era solo una premessa per dare modo a Pietro Lacorte di mettere lo stacco musicale che precede il mio momento del giovedì.
Dai, Mike Meazza, metti il domandone del quizzone.
Alessandro Tentori può partecipare?
No.
No?
Le regole sono semplici e sono due.
Ecco.
La prima l'hai già enunciata tu: Alessandro Tentori non può giocare. E neanche tu, peraltro, eh. No, perché tu la sai, l'hai detto, lo sai, ecco. Invece tutti gli altri possono partecipare, però devono rispondere attraverso il numero verde 800 24 00 24. Vogliamo sapere qual è il record che ha toccato l'oro, il suo nuovo massimo storico, nel cosiddetto contratto spot. Ma non state a lambicarvi, l'ha detto Deborah all'inizio di trasmissione, lo ha ricordato.
Tra l'altro ho dato una prima indicazione, poi la seconda l'ho data con una differenza di pochi dollari, però sono certa che ci arrivate lo stesso.
Accettiamo sia la prima che la seconda, tanto sono peanuts, come dicono gli esperti di finanza.
Buongiorno, proverbio calabrese: i sordi chiamano sordi, i perucci chiamano perucci.
Allora, ripeto la domanda, ricordo le regole. Tentori, lei non può giocare, ci dispiace, guardi, però proprio non possiamo fare eccezioni. Invece per tutti gli altri rispondete attraverso il numero verde 800 24 00 24. Vi stiamo chiedendo: qual è il record che ha toccato l'oro, il suo nuovo massimo storico nel contratto spot? Accettiamo anche l'altro valore che ha dato Deborah durante il collegamento per i mercati finanziari, per le borse. Rispondete, numerosi, rispondete.
Allora, ritorniamo alla nostra conversazione con Alessandro Tentori, è venuto a trovarci, CEO Europe di AXA Investment Managers. Vorrei fare un commento sul tema della tecnologia americana. Noi siamo stati a consulenza la settimana scorsa, per la verità ci siamo anche intravisti nei corridoi, e abbiamo ascoltato diversi esperti, operatori di mercati, analisti, gestori, che ci hanno raccontato di aver salutato con un certo sollievo anche la correzione sul Nasdaq registrata dalle big tech, perché oggettivamente erano arrivate a valori ormai insostenibili e inafferrabili, e quindi una piccola pulizia di mercato è stata necessaria, naturalmente anche per consentire a chi era un po' all'asciutto di questo settore di riposizionarsi. È anche vero, appunto, che abbiamo visto in questi anni le magnifiche sette mangiarsi un po' tutto, magari a danno anche di altre piccole società del settore tecnologico, che però sono altrettanto promettenti. Che cosa si sta vedendo nel settore tecnologico? Lei qualche giorno fa, l'ho trovata anche su radio con la nostra agenzia, ha rilasciato appunto questo commento in cui ricordava peraltro i suoi ricordi di 25 anni fa, quando avevamo avuto la sbolla.
Sì, insomma,
abbiamo avuto lo scoppio della bolla delle .com. Sono passati 25 anni, effettivamente.
Sì,
abbiamo un anniversario rotondo quest'anno.
Devo dire che proprio per far capire agli ascoltatori qual era il clima, lì bastava che una società dicesse apriamo un sito, non avevano ancora fatto nulla in realtà, ma gli ultimi anni 90, i primissimi mesi del 2000, erano stati caratterizzati da questa grande sovravalutazione, probabilmente, delle aspettative che potevano originare dal fatto che una società entrasse nell'ambito dell'e-commerce. Ecco, con l'intelligenza artificiale stiamo correndo lo stesso rischio, o c'è stata questa correzione, come diceva Deborah, provvidenziale in un certo senso, perché magari ha un pochino limato certe aspettative che erano eccessive?
Noi non vediamo il comportamento fraudolento che si è visto tante volte durante il periodo della bolla .com, dove diverse aziende effettivamente dicevano di avere un business model, mentre invece non ce l'avevano o avevano tutt'altro. e quindi si assistete poi a anche a grandi, importanti fallimenti di aziende americane. Questo per il momento non lo vediamo. Noi sappiamo benissimo, per riprendere il tema delle Magnifiche Sette, che cosa fanno. Sappiamo benissimo analizzare i loro bilanci, sappiamo benissimo come prezzare queste azioni. Quindi non siamo ancora in una bolla, secondo me, non siamo ancora arrivati al momento speculativo, no? per citare Hyman Minsky. Dove invece, secondo me, ci sono dei paralleli con la seconda metà degli anni 90 è effettivamente il potenziale boom di produttività che deriverebbe da questa nuova tecnologia. Cosa successe a metà degli anni 90? Un'azienda americana inventò il personal computer, il Macintosh, e soprattutto la cosa interessante è che questo Macintosh era collegabile attraverso internet con tutti gli altri Macintosh del mondo. Quindi l'effetto di rete, l'effetto network. Ecco, questo portò a un aumento spropositato della produttività e della crescita potenziale negli Stati Uniti. Stessa cosa potrebbe essere adesso in atto, solo che noi ancora non sappiamo misurarla perché non sappiamo esattamente come misurarla. Però notiamo che in alcuni settori effettivamente si nota un aumento spropositato dell'output per ogni ora lavorata, e questo è molto positivo.
L'Europa sta cavalcando in maniera interessante anche questa rivoluzione tecnologica, che ormai possiamo più non definire così, perché insomma l'intelligenza artificiale è una tecnologia utilizzata già da molti ambiti, in molti settori, quindi non possiamo più neanche parlare di rivoluzione, ma di un processo che si sta consolidando.
Sì, in Europa siamo utilizzatori per il momento, quindi sicuramente trarremo beneficio da questa nuova tecnologia, però non così tanto come coloro che sono utilizzatori e produttori. Mi riferisco agli Stati Uniti e anche alla Cina in particolare, che da inizio anno sembra beneficiare in particolare, no, di questa tecnologia, perché semplicemente è cambiato il paradigma. Fino a dicembre si pensava che l'epicentro, l'alef di questa nuova tecnologia fosse gli Stati Uniti. C'è stato l'annuncio da parte dei cinesi e da lì è ripartito anche il mercato cinese in toto. Ecco, quindi questo è molto importante. L'Europa è un po' indietro sulla produzione di questa tecnologia,
però utilizza.
Tra l'altro Alec Ross, quando l'abbiamo intervistato proprio a Consulenzia, l'intervista è reperibile ancora, è ascoltabile, se andate sul sito di Radio 24, sezione eventi, cercate tutte le nostre interviste di Consulenzia, ha detto l'Europa ha scelto di giocare un ruolo da arbitro, però diceva così molto crudamente, l'arbitro non vince mai. E quindi l'idea che ci si sia molto concentrati sull'aspetto regolatorio e meno sull'aspetto produttivo potrebbe a lungo periodo pesare sui mercati, sugli investimenti europei?
Sicuramente peserà su quello che è alla fine il barometro di un'economia nel lungo periodo, la crescita potenziale, il trend. Quindi se gli Stati Uniti crescono a livello potenziale a una velocità doppia di quella di noi europei, forse questo è dovuto a scelte di carattere di organizzazione industriale, di business model. Per fare un esempio, citando il rapporto sulla competitività dell'Unione di Mario Draghi, noi 20 anni fa producevamo aspirine e motori diesel, oggi siamo ancora bravi a fare aspirine e motori diesel, purtroppo il mercato è andato avanti, il mercato fa intelligenza artificiale, fa razzi che vanno su Marte, quindi non vorrei che fossimo ancora indietro rispetto a quello che potrebbe essere uno scenario futuro.
E che ci stessimo perdendo qualche opportunità. Senta, la vorrei spostare per gli ultimi minuti che ci rimangono sul tema obbligazionario, perché sappiamo che i risparmiatori italiani apprezzano molto questa classe di investimento, con una grande concentrazione sul mercato domestico, ma il mercato è molto vasto. Un commento sul dollaro: continuerà ad essere la valuta di riferimento? So che sono state chieste anche dei commenti addirittura che guardano molto avanti, dei prossimi 20-30 anni, ma in questo momento il tracciato obbligazionario, il radar obbligazionario, anche con riferimento alla situazione statunitense, che cosa ci indica?
Ma ci indica un mercato delle obbligazioni aziendali in particolare che ancora gode di un ottimo stato di salute da parte delle aziende americane e gode di favore degli investitori, perché evidenzia le potenzialità di rendimento oltre quello che sono i tassi governativi, i BTP, i treasury, i bond tedeschi, con un profilo di rischio che non è però quello delle azioni. E quindi coniuga un po' i benefici di entrambi I mercati peraltro ha anche un'altra caratteristica, quella di avere delle scadenze più brevi rispetto alle obbligazioni governative. Questo favorisce l'investitore e il portafoglio degli investitori in un momento di forte incertezza dove ci sono dei rischi di inflazione, quindi potenzialmente potremmo avere dei tassi di interesse e dei rendimenti a rialzo anche in quest'anno.
Non so se è già il momento di sentire.
Sì,
i nostri...
una volta che abbiamo sentito il record di oggi, magari un ultimo commento da Alessandro Tentoni sulla ricerca dei beni rifugio.
Mi piacerebbe,
gliela facciamo.
Sì. Allora, la più veloce, Grace, se pronuncio correttamente, la provincia di Verona. Buongiorno.
Buongiorno, sì, corretto.
Allora, Grace, qual è il nuovo massimo storico toccato dall'oro?
3057. Volete anche la virgola?
No, se ce l'ha, perché no?
$49 l'uncia.
Esatto, 3057,49 dollari l'uncia. Grazie, Grace.
Ha letto proprio le agenzie di radio corsa mattina, che riportava esattamente questo valore così preciso.
E cosa dobbiamo dire dell'oro? L'oro è perché ci sono le guerre, ci sono queste incertezze, o perché c'è Trump, o perché si pensa che le cose potrebbero solo peggiorare, come nella legge di Murphy?
Perché ci sono troppe obbligazioni in giro. Troppe obbligazioni rischiano di svalutare il valore delle valute tradizionali. Allora, giusto per concludere, noi parliamo tanto dell'oro che si apprezza verso il dollaro, fatto più del 50% nel periodo post-Covid. Giriamo la frittata. È il dollaro che si è svalutato rispetto all'oro. Se noi lo leggiamo in questa maniera, ci si apre un mondo intero, molto diverso da quello a cui siamo abituati dal mainstream.
È interessante questo tema, ci sono troppe obbligazioni in giro, perché mi pare che dalle intenzioni che abbiamo espresso anche qua in Europa ce ne saranno sempre di più in prospettiva. Quando il mercato comincerà ad affollarsi con forza, richiameremo Alessandro Tentori per cercare di orientarci anche in questo panorama.
Intanto lo ringraziamo, grazie di essere stato con noi questa mattina a Investire Informati. Alessandro Tentori, CEO Europe di AXA Investment Managers. Grazie.
Grazie, un piacere, grazie.
Buon lavoro. Allora vado a...
Tu vai a Bologna, dove
sì,
vai? A Bologna?
Vado a Bologna, però ci vado domattina presto.
Ah, va bene, io sto qua e presidio tutto, tengo tutto in ordine.
Spero di non incontrare i signori Shiseido, perché non vorrei che...
Ma no, magari ti danno qualche campioncino, che ne so.
Mi fanno provare la crema solare per vedere se funziona.
Posso invitare i miei amici del Serpente Corallo domani mattina?
Basta che lunedì trovo tutto pulito.
Va bene,
buona giornata
tutto.
A tutti.